vogliamo, ecco, praticamente andiamo avanti, qui è finita, qui non c'è.
Possiamo soffermarci ancora un attimo sulla questione del 7M5 che abbiamo citato, sì, adesso?
Che questa FM5
che sarebbero quelli della linea ferroviaria, che sono indicati loro come binari metropolitani, chiedo conferma a Roberto, verrebbero aggiunti per fare un percorso ferroviario esterno a quello dello scalo,
sì,
e che andrebbe a innestarsi solo finito lo scalo sulla linea ferroviaria che va verso Vibo Pronda.
Sì, scavalcando la tangenziale Torino con un ponte dedicato.
Sono due binari che arrivano da laggiù, girano tutto intorno allo scalo per poi attestarsi lì di fianco nella zona dietro la cascina Gonzalo. Molto dietro la cascina Gonzalo, molto
dall'altra parte
dall'altra parte verso a
c'è
la regia. Se Simone può indicare bene la strada del San Luigi, no, zoomando indietro, stava bene dove la prima, largo come la prima.
E lì largo come la prima.
Vai fermo!
Allora, se segui quel percorso della strada diagonale, quella è la strada del San Luigi, no? E lì è la rotonda dell'ospedale. Quel triangolo lì che è disegnato rappresenterebbe in zona esondabile il parcheggio che è stato ipotizzato a servizio della fermata, il Movicentro, come viene chiamato. È stato progettato prego dall'architetto Martino del comune di Orbassano. Quindi la fermata è molto distante e anche molto in basso rispetto al piano dell'ospedale San Luigi, che è a due decine di metri più alto.
Sì. Quindi fare scale scendi.
E non c'è previsto. Già dove c'è il parcheggio adesso, devi salire non troppo.
Che il parcheggio adesso, se vuoi indicarlo, è lassù dove c'è quell'area lì.
Sì, e poi c'è una bella scala.
Esatto. Allora, da quello è ancora più in basso, più distante, e non risultano nelle indicazioni alcun tipo di scala mobile, percorso pedonale o nessun caso. Forse un pullman per andare. Il 43 che fa anche fermata lì e sale.
No, è una navetta dedicata.
Ah,
tra l'altro il sottopasso del bingotto del parco olimpico.
Il sottopasso è un sottopasso molto lungo, adesso al di là delle mie battute, facili battute, eccetera, ma dal momento che l'utilizzo, a parte magari ci si farà una notizzazione qui, allora ci saranno gli abitanti, eccetera, eccetera. Però per chi andrà a San Luigi volendo sfruttare il treno, come così è stato ampiamente pubblicizzato, sempre in condizioni di handicap, persone anziane con problemi, perché chi va all'ospedale va a trovare i parenti, non è che sia al massimo la salute. C'è anche un lungo sottopassaggio, non è il massimo per dare un servizio ferroviario. Chiuso questa parentesi, vogliamo vedere il discorso dei cantieri, che forse è più interessante.
Sì, questo. Allora, se qualcuno che avvicina la pazienza accende la luce, chiedo a mio collega Roberto.
Dove c'era l'ecodotto? L'area dell'ecodotto,
sì,
offre delle case, delle...
No, non a casa.
Non a casa. Sono campi. Andiamo indietro, andiamo indietro.
No, la cascina romana.
L'ecodotto, ecco.
Avvicino la cascina romana, ma non a casa. C'è la cascina romana, nell'angolo sopra la targhetta bianca.
Quella lì. Però si vedeva.
Per il Prato Fiorito,
all'inizio.
Andiamo all'inizio.
C'è
il
Prato Fiorito,
dobbiamo riprendere. Partiamo qui da questa zona.
Lì,
c'è qui la strada del
dove... Prato Fiorito.
Quello è questo
è il tennis club.
Ah, è il tennis club.
Ecco, diciamo che questo è la perimetrazione. Noi avevamo fatto una
osservazione
di fondo su questo ecodotto. Va bene, vuoi mascherare il tutto. Benissimo. Ma se vuoi mascherarlo e puoi utilizzare una pendenza del terreno molto più ripida, ma tanto per dare un esempio, per ogni metro di altezza allargarti con 5 metri, per cui non dà nemmeno l'idea del ripido, e si sarebbe risparmiato una marea di terreno, mentre il concetto che invece è stato dato, no, qui creiamo un enorme parco pubblico con percorsi ciclabili, piantumazioni, la solita verdura messa. Il problema di tutte queste cose qui, che possono essere sulla carta anche molto belle, gli alberini, il parco giochi, i percorsi ciclabili, pedonabili, tavoli da picnic, eccetera, eccetera, e chi è che poi mantiene questo? Allora, le ferrovie, nel momento in cui fanno circolare il treno, dicono al comune, questo l'ho vissuto sulla Torino-Milano, qui sono stati regalati ai comuni centinaia di chilometri di strade, rotatorie, illuminazioni e balle di questo genere. Dal momento che è finita la linea, consegnate le opere ai comuni, cioè su tutti fai la manutenzione. Allora, adesso non so, auguro al comune di Rivalta, al comune di Orbassano, a tutti i comuni di essere così ricchi di poter mandare giardinieri 3 volte alla settimana, di poter irrigare tutte queste zone, perché se no effettivamente viene solo la gramigna, se va bene, eccetera, eccetera. I percorsi ciclabili che devono avere manutenzione, quindi. Perché tutto questo poi è lasciato al buon cuore dei comuni. Questo è un accenno che poi faremo agli amministratori comunali in altre occasioni.
Scusa, anche tu hai curiosità, inciderebbe tutto sul comune di Orbassano o anche su Rivalta?
No, quello
è Rivalta. No, è l'interconnessione a Bassano Ovest, il nome.
Dove c'è la bretella, la variante del Doirone.
Doirone.
Quello è il confine di Rivalta.
Allora così in 3/4 di Rivalta.
No, quasi totalità.
Ecco, un discorso è questo. Quando è stata fatta la Torino-Milano, ma anche la Bologna-Firenze, tutte queste le opere fatte, che non erano di competenza ferroviaria, sono state poi cedute ai vari enti, comuni, province, ANAS e valle di questo genere qui. E i comuni hanno detto, ma noi non abbiamo i soldi per fare la manutenzione. TAV, allora che esisteva la società TAV, veramente, non il TAV, ma la TAV, ha detto, ma non facciamo, non ci sono problemi. Monetizziamo oggi quanto può costare la manutenzione e la gestione per 20, 30, 40 anni, facciamo 2 conti, costa, vale 1 miliardo, vi diamo 1 miliardo, così voi utilizzerete per 20, 30, 40 anni questi soldi per fare la manutenzione alla strada, all'area verde, alla rotatoria, eccetera, eccetera. I comuni, visto che erano pieni di soldi e non sapevano cosa farsene, hanno subito utilizzato tutti quei soldi per coprire i buchi di bilancio. E così le rotatorie e tutto, eccetera, eccetera, si faranno i lavori di manutenzione quando ci saranno i soldi. E su aree verdi di questo genere gli oneri sono estremamente onerosi, gli oneri onerosi, perché nessun comune ha l'idea di quanto possa costare lo sfalcio su un'area del genere inclinata, la rottura delle staccionate, la pista ciclabile che l'asfalto si alza, eccetera. Perché mai nessuno ha avuto delle opere di questo genere, non perché siano ignoranti o non siano capaci, perché non hanno opere di questo genere.
Ricordiamoci che lì in questo momento sotto c'è non ha bisogno di essere mantenuto dal territorio, perché sono aree agricole che vengono automantenute da chi le possiede, perché non c'è bisogno di costruire la pista ciclabile, esiste già una pista ciclabile di Val Sangone, non c'è bisogno di piantumare perché le piante ci sono già. E non è un'area inquinata ex industriale da recuperare.
E poi c'è un altro fattore. Attualmente l'area agricola poggia su un terreno agricolo che è un terreno fertile. In questa zona qui viene tutto il materiale degli scavi. Allora, a parte i primi 50 centimetri che possono essere 30, a seconda delle zone che possono essere il materiale nobile, il resto è materiale ghiaioso. Tutto quello che viene scavato per fare le trincee, le gallerie artificiali e parte del materiale che non viene riutilizzato per i conci, verrà messo qui sopra e poi verrà sopra steso un po' di terreno agricolo per 30 centimetri, 20 centimetri, poi dipenderà dalla bontà dell'impresa che dovrà fare questi lavori. Comunque, nel giro di pochi anni, tutto questo si trasforma in zona arida. Si trasforma in zona arida. Voi andate a vedere le coperture della galleria di Bernate, della Torino-Milano, che sono gallerie artificiali dove sono stati fatti lavori del genere, e poi direte se io sto raccontando un sacco di balle.
Abbiamo l'ultimo pezzo.
L'ultimo pezzo?
Luce. Se qualcuno accende la luce e discutiamo le aree di cantiere, almeno per la tratta di cui abbiamo l'Orto Tovaglia.
L'Orto Tovaglia, eccetera. Allora, noi ragioniamo sempre su un progetto che è datato 2011 con un minimo di aggiornamento nel 2012 per quello che era la cantieristica, e la principale variazione è stata la riduzione del principale cantiere di Rivalta, qui dove c'è lo sbocco della galleria naturale. È stato leggermente ridotto perché parte delle attività sono state spostate all'interno di Orbassano in questa zona. Allora, che cosa avviene in questi cantieri? Allora, in questa zona, essendo la zona dell'imbocco delle gallerie naturali, vengono realizzate solite attrezzature da cantieri, uffici, officine, baracche, eccetera, eccetera. Poi soprattutto in questa zona vengono montate, verranno montate le due frese, perché saranno due frese, che scaveranno in direzione Avigliana e man mano che scavano il materiale che mangiano uscirà dalle chiappe e verrà ammucchiato in questa zona. Qui nella prima versione c'era una grossa area destinata all'essiccamento di questo materiale, perché è un materiale bagnato, perché sia perché c'è un po' di acqua, ma sia perché verranno usate dei polimeri, delle resine per facilitare lo scavo, per cui c'era un primo essiccamento per far perdere il tenore d'acqua, poi c'era la vagliatura del materiale e materiale buono, idoneo per i calcestruzzi o per i rilevati veniva riutilizzato, il resto del materiale trasportato lungo la pista di cantiere che andava, che va da questa zona fino all'interno del parco di Orbassano, veniva poi allontanato tramite treni dal parco di Orbassano andando verso Torrazza Piemonte. Ora,
scusa, la pista di cantiere seguirebbe il tracciato?
Segue il tracciato, praticamente segue il tracciato tenendo magari un 5-10 metri tra la parete esterna della galleria bassa e 5-10 metri della parete esterna della galleria alta, per cui rispetto all'ingombro effettivo delle due gallerie che non sono in stretto affiancamento, perché in questa zona, per motivi che non abbiamo mai capito e mai nessuno ci ha spiegato, si passa da interassi da 40 a 20 metri, poi si torna a 40 senza un motivo che legato ai tracciati, non sappiamo perché. Finisco un discorso e poi vado avanti su quello che potrebbe essere variante. Ci sono delle zone intermedie di cantierizzazione per lo stoccaggio parziale del materiale, ma comunque la principali lavorazioni che sono scavo e fuoriuscita del materiale, selezione grossolana, trasporto che è tutto in questa zona e qui allontanamento del materiale non idoneo e lavorazione dei conci, cioè che sono quegli anelli in calcestruzzo, in cemento armato che servono per sostenere la galleria, verranno fatti qui, essiccati qui e poi riprenderanno sempre via camion questo tracciato per tornare e essere messi poi sulla poi essere messi sopra le talpe e indirizzati poi verso l'interno della collina morenica per poter realizzare il rivestimento della galleria.
Posso farti solo una domanda sulle tempistiche, no?
Sì.
Cioè nel senso che loro cominceranno a fare la galleria.
Allora, prima...
No, mi spiego, nel senso che quello che sarà poi il tracciato dove scaveranno sarà l'ultimo lavoro che faranno.
No, questo secondo me, se dovessi
io
oggi,
dovrebbe
essere espropriato tutto, tolto via tutto il materiale coltivo, cioè quel 50 cm 30, depositato o qui o qui, fatto tutta la...
Il famoso deposito dello scopico vegetale che...
Quindi alla luce abbiamo la versione senza spinta rimane.
Ah, ok. Non so se hai capito, c'è l'altro degli animali.
No. Però...
Io ve l'ho detto.
Allora, diciamo che in questi posti potrebbe esserci il deposito, perché se fossi io esproprierei, come dicevo prima, tutta questa fascia, mi faccio l'enorme pista di cantiere, perché i camion hanno bisogno per muoversi di spazio, non possono incrociarsi in 6 metri.
Anche tutta la viabilità, mantenere la viabilità.
Poi devo deviare la viabilità, eccetera, eccetera. Tutte le opere, per cui dovrebbero essere opere propedeutiche, in maniera tale da prepararmi un cantiere che, mentre realizzo il vero cantiere di scavo, che ci vuole il tempo, mentre compro le talpe magari in Cina, ci mettono un po' ad arrivare via nave, eccetera, eccetera. Le devo montare, eccetera, eccetera, le devo montare, poi le devo anche provare, eccetera, eccetera. Prima che io vada a scavare qualche milione di metri cubi, io ho tutto questo completamente libero da poter utilizzare come pista di cantiere. Poi, se sono particolarmente veloce o se il committente mi richiede una tal velocità dell'esecuzione dei lavori, posso fare in contemporanea lo scavo della galleria naturale e qui scavare prima una galleria artificiale con il binario pari e poi con il binario dispari.
Con i camion che contemporaneamente passano.
Però tenendo conto che io ho degli interassi che qui possono essere 20, 30, 40 metri, per cui una fascia di occupazione che può essere di 60, 70 metri, posso lavorare, diciamo, sulla galleria di monte e avere tutto lo spazio per lavorare sul, per far passare i camion sulla parte di valle. Se fossi così pressato nei tempi, se invece non ho premure, lo faccio con comodo questo lavoro. Dipende un po' anche dalla disponibilità finanziaria.
In altre parole, noi avremo subito un impatto enorme, perché il primo lavoro che faranno saranno praticamente sbancare tutto.
E se
poi con calma loro faranno il cantiere, la talpa, eccetera.
Allora, allora io ho usato il condizionale, anzi lì era dubitativo. Se dovessi essere io a programmare i lavori, fatto salvo che deve esserci la disponibilità di queste aree, per cui eseguiti gli espropri, eccetera, eccetera, spostato tutti i sottoservizi che eventualmente ci sono in questa zona, deviati i canali irrigui, deviate.
Perdono? Ci sono tutti i grossi.
Deviate le, deviate le strade, eccetera, eccetera. Il primo grosso lavoro è la deviazione dei sottoservizi. Tanto sempre fare l'esempio della Torino-Milano, un anno dei lavori se n'è andato e per deviare i sottoservizi e per allestire le aree di cantiere che erano molto più grosse, perché c'erano anche tutte le baracche di cantiere per ospitare migliaia di persone, le mense, eccetera, eccetera. Qui invece è molto più contenuto l'intervento. Però se non c'è questa urgenza, non ci sono questi soldi, io mi preparo il cantiere qui, magari mi faccio tramite la viabilità ordinaria un percorso che mi vada bene per un anno o due e poi vedo come va avanti. Questo dobbiamo vederlo in questa revisione progettuale, perché in questa revisione è stato detto, sempre sulle chiacchiere, eccetera, eccetera, che Rivalta aveva due criticità. Allora, il villaggio Aurora e la chiesa, adesso tu indicami tu perché sì, io ci vedo niente. Questo sì. E qui la chiesetta? Guarda un po' se è proprio quella.
Sì.
Ecco, allora qui c'è la chiesetta, allora il percorso di queste gallerie che vengono, ripeto, fatte dal terreno, poi scavate in sotterraneo una volta che è stata fatta la soletta, comunque è molto prossima. A parole è stato detto che nella zona, qui questa zona, è allo studio una variante di tracciato che allontani il tracciato e dalla chiesetta e dal villaggio Aurora. Ora, se riprendiamo a larga scala...
Solo per i non rivaltelli, la chiesetta è una cappella che custodisce affreschi di epoca pretoriana e di scuole di epoca pretoriana.
Visitabile il 16 ottobre pomeriggio. La butto lì. Allora. Il 16 ottobre c'è una merenda signore davanti alla...
Va bene...
Con visita la cappella.
Un po' più piccola, ma... Ah no, va bene così.
Ah no, è vero.
Leggermente piccola. Stringiamo un po'... Ammettiamo il campo, per così si
vede.
Stringi... Poi a scala maggiore, ecco, bene così. Allora, qui ci sono... Per poter modificare i tracciati, perché non siamo su una stradina campestre e uno dice esco di qui, faccio così, poi torno indietro, ci sono due vincoli. Uno, che bisogna imboccare a Orbassano con una curva. Due, che bisogna uscire dalla collina Morevica da questa zona. Allora, per poter fare una variante di tracciato in questa zona, vedevamo così, proprio non essendo noi progettisti, però è possibile questa curva qui di Orbassano continuare la chiusura della curva mantenendo inalterato il raggio di curvatura, per cui le caratteristiche vere del tracciato, la velocità di ingresso, che non è comunque i 250 all'ora, ma qui è ridotta a 160 se non vado errato, continuare questa curva, puntare, adesso io esagero, non prendete come il nuovo progetto, puntare verso l'alto, poi curvare e imboccare su così verso, allora si allontanerebbe da queste zone critiche, ovviamente andando a interferire con altre zone del territorio, per cui non voglio dire che è meglio passare di qui che di qui, non mi interessa, non faccio più progettista per fortuna, per cui tocca a qualche altro. Però le variazioni, dal momento che poi da questa parte c'è il nome, l'ombelico, e dal momento che già adesso passiamo con ecco, con il tracciato praticamente quasi nel cortile sulla porta d'ingresso eccetera eccetera, non è che si possa dare un colpettino di qualche metro, il colpettino è o di qualche un centinaio di metri per girare in questa zona qui, oppure non si può fare nulla, a meno di, potrebbe essere anche una soluzione, un rapporto costi-benefici, demolire l'ombelico e poi costruire da un'altra parte, cioè non... Comunque, è allo studio, questo è stato detto da parte di Foglietta, una rivisitazione di questo tracciato, così come sappiamo che anche all'interno di Orbassano ci sarà una rivisitazione per cercare di arrivare a quei costi sparati anche qui alla membro di Segugio, tanto per fare notizie sui giornali, dimezziamo, tagliamo un terzo, due terzi, eccetera, eccetera, per dire abbiamo fatto risparmiare, abbiamo fatto contente i notari, ringraziamo i notari che ci hanno fatto tutte le osservazioni, così risparmiamo un po' di miliardi, eccetera, eccetera. Però come ubicazione dei cantieri, le zone sono queste all'imbocco della galleria naturale e poi queste qui intermedie, anche perché ogni tot deve esserci un deposito di materiale, che può essere il materiale o dello smarino oppure i ferri per fare le armature o quello che serve. Un'ultima osservazione è che in certe zone le gallerie, per un motivo che dicevo prima incomprensibile, hanno un interasse, due gallerie artificiali, di 40 metri e da un punto di vista teorico i due binari, dal momento che sono alla stessa quota, potrebbero stare insieme, affiancati, se non si vuol metterli in una galleria unica, perché la galleria unica avrebbe più problemi di sicurezza. Si possono realizzare due scatolotti di 6 o 7, si potrebbero realizzare due scatolotti di 6 o 7 metri, uno attaccato all'altro, cioè praticamente fare uno scatolotto complessivo di 15 metri con un setto centrale, per cui in questa zona qui, tutta questa zona, avvicinare molto le due gallerie e ridurre quella che sarà poi la servitù perenne a tutto il territorio. L'unico problema, ma non è un problema, è nella zona di stacco delle interconnessioni, perché tanto basta anticipare o ritardare questa interconnessione con lo scambio eccetera eccetera e tutto potrebbe girare. Non so, e l'abbiamo chiesto, ho anche chiesto ai miei ex colleghi, non di questa tratta perché non ho buoni rapporti, ma quelli che hanno fatto l'altra, come mai ci sia questo disassamento, tenendo conto che la galleria naturale al di sotto della collina Morenica, in certe zone le due canne sono a una distanza di 15 metri l'una dall'altra, che è la distanza minima per poter scavare con le frese e non interferire con i lavori dell'una sulla stabilità dell'altra galleria. Perché una buona regola è quella, dice che sia al di sopra che di lato di ogni galleria scavata con la fresa bisogna avere almeno una distanza pari a una volta e mezzo il diametro di scavo. Dal momento che il diametro è di circa 10 metri ma al contatto, avere 15 metri tra l'una e l'altra mette le opere, specialmente in un materiale tranquillo come questo, in sicurezza. Però se voi guardate nel dettaglio, più avanti le due gallerie sono molto vicine, poi qui si allargano e poi si restringono e poi si allargano. Non so, tecnicamente non so perché, ci sarà un motivo, spero, perché tanto i raggi di curvatura per garantire le velocità di tracciato ci sono in un caso o nell'altro, perché uno dei due ha un raggio di curvatura minore, ma comunque garantisce le velocità di tracciato, i raccordi sono messi in maniera corretta, ma...
Le velocità vibrate sono dell'ordine
di... E qui stiamo scendendo da 260 a 160, se non vado errato, si vede sul profilo.
155 mi sarà la curva più stretta che quella di...
No, ce l'hai sotto, guarda un po', dopo retto, guarda un po'.
178.
No, questa qui la lunghezza 1900.
No, l'ultima fila di numeri quelli da quelli.
178 no. Queste qui sono le. Sono 220 km all'ora, ecco dove era.
Però se vai avanti,
220 e poi 160 nell'ultima curva da 1270, quella che mette in Europa. Era 160 a velocità ridotta.
Forse hanno lasciato quella distanza lì per venderci come miglioria, avvicinare.
Potrebbe anche essere, potrebbe essere una manovra così politica, per una trappola per i gonzi, ma non lo so. L'abbiamo chiesto, onestamente devo dire che non ho avuto risposta. Ci sarà un motivo, io non lo vedo e riconosco la mia ignoranza, eccetera.
Intanto si vede il profilo del...
Ecco. Qui è la zona dove praticamente, spostiamoci ancora un po' a sinistra, ecco. Questa qui, ecco, tutta la zona, vediamo un po' su dove si alza, ecco, qui la collina morenica sta man mano scendendo, qui abbiamo gli attraversamenti, ecco, questa è la zona dove finisce la galleria naturale. Qui comincia la galleria artificiale, qui perché c'è un maggiore ricoprimento hanno fatto una cazzata, cioè di fare un'ulteriore soletta per diminuire il peso, ma è una cosa che non si fa, ma va bene lo stesso. Poi anche se dovessero mai andare avanti così, l'impresa che esegue i lavori gliela toglie, così si guadagna questo soldo. E qui invece è dove sbuchiamo praticamente dal terreno e c'è il ricoprimento con un metro di terreno vegetale. Come vedete, per rispondere alla domanda di prima, si va da qui, abbiamo circa 50 cm di coprimento, a un metro e mezzo, sempre in galleria artificiale. Vedete, qui è ricoperta. Se vogliamo andare ancora avanti, prendiamo l'altra, proseguiamo così fin quando non incomincia l'ecodotto del Sangone, perché lì diventa la vera e propria collina. Vedete, il terreno è questo, il terreno è questo qui, questa è la quota delle rotaie, questa è la soletta superiore, questo è il terreno di riempimento. Quindi proprio siamo appoggiati, diciamo che questo poi tanto lo faranno le imprese, insomma, aspettano già il varco. Togliere solo questo materiale, qui addirittura non è nemmeno segnato che comunque per fare la linea devo togliere il materiale dal terreno originario, non devo, perciò c'è qualche decina di migliaia di metri cubi che non è messo nei computi, ma ci interesseranno le imprese, non è un dettaglio di secondo ordine. Qui sembra che ci sia la linea in due, la differenza fra il terreno, tra il progetto e il terreno, sembra che ci siano 2 metri di rilevato, in realtà questa è la quota del binario. Poi il binario ha tutta una sua massicciata in calcestruzzo da 1 metro di spessore, poi c'è la soletta da 1 metro che è la soletta di fondo, per cui sembra rilevato 2 metri, in realtà il fondo è circa un 30-40 centimetri scavato nel terreno, ma non sarà così perché
deve essere l'altezza scavata. Complessiva dell'ecodotto quanto diventa?
Dunque la galleria mi pare che sia alta circa sui 7 metri, allora facciamo un conto, qui abbiamo 2 metri dal terreno, 7, 2, 9, 10, qui abbiamo un metro abbondante, 11, 12 metri. Nella parte, questo è nella parte, chiamiamola normale, se prendiamo quella dopo, e quella dopo girandola, questa qui. Sì. Andiamo a sinistra. Ecco, quello che dicevo prima, questa è però la linea veloce. Può darsi, mentre quello che vedete qui è l'interconnessione del binario dispario pari, perché deve passare al di sotto per andare, sto facendo un curvone dentro il Bassano che è di sotto. Non è detto che realizzino tutta quest'opera che poi va tra muri in viadotto all'interno di Orbassano, o ne realizzino solo un pezzettino e poi non l'attrezzino ovviamente con tutte le tecnologie, il binario, la linea elettrica, il segnalamento eccetera eccetera, ma facciano solo le due gallerie che originano più o meno in questa zona, una fa così, passa sotto, invece l'altra si stacca in quota e va in piano dentro il parco di Orbassano. Se sposti verso sinistra, se ci riusciamo.
No, sinistra non c'è più,
è finito. La destra, la destra ecco qui, ci siamo verso il Bassano, qui la linea veloce è tra muri, in rilevato, dentro il Bassano nel parco ferroviario passa circa 12 metri dal terreno, se andiamo avanti, qui siamo dentro il Bassano, tutto il Bassano, poi parte sul viadotto perché qui c'è i vari passaggi delle parte della nuova viabilità, poi ci sono le varie interconnessioni che passano sotto eccetera eccetera, e poi ridiscende verso la tangenziale. Probabilmente tutte queste opere qui o verranno fatte nell'indispensabile per fare il passaggio delle varie linee tipo l'FM5 che arriva da nord di Orbassano, passa sotto e va a disporsi verso l'abitato di Orbassano, oppure non so, se faranno un pezzettino qualcosa.
Sull'altezza della linea, l'argomento che si discute frequentemente, per come indicato nel progetto sembrerebbe non superare i 15 metri, se non mi sbaglio, bisogna appunto più alto, sempre a 20 metri al piano fuori di campagna, però soprattutto per un aspetto che magari non voglio avvisato, penso Luca ci può spiegare meglio dopo, a che monte
c'è un deposito di smalino di lato al cantiere che era previsto di 3 gradoni per ospitare il materiale di scavo non utilizzabile che sarebbe stato stoccato, tra l'altro questo caso è temporaneo, adesso semi definitivo. Ora quel deposito lì nel corso dell'attività, teniamo presente che la galleria non è ancora finita, è stato chiesto di innalzarlo ulteriormente, adesso siamo già a 5 gradoni e il volume di materiale stoccato lì dà l'impressione di essere ben di più di quello che ci si aspettava. Visto che questa è la migliore discarica a cielo aperto di tutta la Torino-Lione per stoccare materiale di scavo, io darei per altamente probabile che in corso d'opera sia chiesto, visto che c'è lo spazio disponibile, di ampliare sia in altezza che in larghezza quel tipo di opera, perché è il miglior modo per smaltire il materiale di scavo, facilmente accessibile. Quindi l'altezza, la dimensione che è scritta lì è indicativa.
Anche perché poi, dal momento che è in corso sta revisione progettuale dal 2011, e dobbiamo ancora vedere cosa riuscirà dal tutto.
No, penso che se ci sono due domande, c'è ancora un intervento che riguarda gli aspetti di impatto sui cantieri, non c'è una problemi che si può trattare.
Io c'è solo una domanda che volevo fare a Roberto, ma è estemporanea, cioè non c'entra tanto su questo. Mi ricordo lo scorso incontro che abbiamo fatto qualche anno fa, che tu ci dicevi della quantità di treni merci che erano previsti sulla Torino-Milano,
sì,
sull'alta velocità, che credo non ne sia mai passato neanche uno. Cioè, questo argomento qua, come lo giustificano?
Allora, a parte che c'è una dichiarazione, cioè ieri ho detto Foglietta,
cosa? Qual è?
Che c'è l'accordo tra Del Rio e il...
Ieri Foglietta ha dichiarato che, come si chiama l'amministratore?
Mazzoncini,
uno così.
Mazzanti viene dal mare.
Cervelloni, ed era una contessa quella lì, questo invece mi sembra, vabbè. E, no, in questo famoso dibattito la scuola ha detto che c'è in questo accordo che è stato firmato da 94 miliardi di milioni, miliardi di investimento tra il ministro delle infrastrutture e le ferrovie, dall'anno prossimo le linee ad alta capacità e ad alta velocità italiane saranno aperte e utilizzate dal traffico merci, e ha fatto l'esempio specifico della Torino Milano.
I problemi sono duplici. Uno, come già detto lui, il costo. Ovviamente il costo che è stato ribassato è di 8 euro per chilometro percorso sotto il Milano, per cui possono permetterselo dei treni nobili come il Freccia Rossa, eccetera, perché comunque un solo andare a Torino a Milano sono 150 km, sono 1200 euro che vengono pagati come pedaggio, eccetera. E questo è un problema, perché se tu trasporti dei rottami di ferro, vuoi vedere pagare 1200 euro solo per fare a Torino a Milano, perché quei rottami di ferro magari devi andare da Lisbona a Kiev, però se 1200 euro lo spendi solo qui, il guadagno però si imposta. Secondo, il materiale rotabile, perché attualmente materiale rotabile che possa percorrere una linea ad alta velocità, cioè che abbia le motrici con la politensione, cioè la tensione della Torino-Milano all'alimentazione è 24.000 volt in corrente alternata, mentre la linea, le linee storiche sono a 3.000 volt in corrente continua. Allora, esistono già delle motrici politensioni, eccetera, eccetera. E ce ne sono per il traffico passeggeri, per il traffico merci mi pare che ce ne siano 6 o 8 al momento in Italia, eccetera. Ma, e poi non, soprattutto non ci sono i carri che abbiano le ruote, i carrelli, così idoni, così buoni, così idoni per poter circolare sulla linea d'acqua. C'è un altro fattore che in un'audizione l'ex presidente, poi il ministro delegato delle ferrovie, all'audizione in Parlamento della Commissione dei Trasporti, dissero che non c'è traffico, non ci sarà traffico sulle linee d'alta velocità, perché agli operatori non interessa. Non interessa perché l'operatore interessa avere un treno che è sicuro di partire ed è sicuro di arrivare. Poi un treno merci, quello che trasporti delle mozzarelle altamente deperibili, se ci mette anche 8 ore in più, un giorno in più, l'importante è che si carica 1500 tonnellate a Pordenone e deve portarle in Inghilterra, non venga fermato a ogni stazione per far passare altri treni, oppure per avere dei problemi. C'è un ulteriore fattore che, a meno di far circolare i treni merci, supposto che ci siano, supposto che qualcuno voglia pagare il pedaggio, solo di notte, un traffico che va a 300 all'ora, come c'è a Torino Milano, dei treni passeggeri, è un traffico che potrebbe andare a 160 all'ora, è assolutamente incompatibile per questione di sicurezza. È vero che sulla Torino Milano sono stati realizzati due zone che si chiamano posti di movimento, uno è vicino a Borgo Reale, l'altro è a Recetto, dove ci sono tanti di quei binari messi lì che non fanno assolutamente niente, dove un treno merci veloce potrebbe essere scartato per far entrare far passare un treno veloce se ci sono problemi di orario. Ma torniamo di nuovo a questo discorso di prima, dove c'è un conflitto tra treni, non possono circolare, il treno deve essere sicuro di poter viaggiare, partire e arrivare fino a essere scappato. Cosa che purtroppo sulle nostre linee non sta più capitando, perché per esempio i Val di Susa man mano tutte le stazioni dell'Alta Valle perdono i loro binari di precedenza, perché gli scambi vengono utilizzati in altre parti, cannibalizzati, perché non ci sono più i soldi per comprarne di nuovi, per cui man mano sui due binari gli incroci sono sempre più difficili, e questo potrebbe essere anche uno dei motivi per cui comunque il traffico ferroviario su quella direttrice continua a decrescere, perché non c'è più una certezza. Una volta Sunderland potevi fare lo scambio a Bussoleno, si attaccavano e staccavano le motrici a ogni piezo spinto, c'erano centri ferroviari che lavoravano. Non ci sono ferrovie, non ci sono i binari, il traffico è importante. Comunque, al momento attuale c'è questo problema delle motrici, dei carrelli, dei costi, e poi se fossimo in un paese serio ci sarebbe anche il problema del modello di esercizio, perché finché passa qualche treno al giorno merci, che sono sicuramente più rumorosi dei treni passeggeri, va tutto bene. Però il modello di esercizio della Novara Milano diceva 6 treni merci, cioè era stato messo 6 per dire mettiamo qualche treno merci che sferraglia tanto per dare un rumore di fondo. E quello non è uno scherzetto, perché sul modello di esercizio vengono dimensionate le barriere del mondo. E ovviamente la Novara Milano ha tutto un festival di barriere, c'è il muro Sharon edificato già prima di Israeliani, perché gli abitati sono attaccati alla linea. Allora se io invece di 6 treni faccio passare i 191, come avevano scritto gli stessi ferrovieri, perché il modello di esercizio della Torino-Milano, Torino-Novara-Milano, hanno fatto gli stessi di Calfere, che poi hanno scritto le altre fregnacce su questo modello di esercizio, o quelli di RFI imprestati alla Torino, in Calfere.
Comunque erano previsti un centinaio di treni, non solo per una...
Allora, su Torino-Milano è 191. Il modello di esercizio provenienti da Lione, 191 nei 200. 190...
Di merci quanti?
No, allora... A zero comincio, faccio il discorso. Allora, il modello di esercizio della Torino-Milano fatto ai tempi della Torino-Milano e eseguito come barriera rumore prevedeva 160 treni complessivi tra Torino e Novara, di cui 100 passeggeri e 60 merci. 160. Poi nel 2006 le ferrovie si sono accorte di aver sparato, per stessa missione dell'amministratore delegato Moretti, che in una riunione tipo questa, dove io facevo vedere delle slide sulla Novara Milano, disse ai suoi, erano tutti presenti, avete sparato delle cazzate, ma lui parlava in questi termini, sui treni eccetera, non passeranno mai tutti quei treni merci, ma voi vi siete sognati di notte, eravate ubriachi, e tutti abbassarono le orecchie. Dopo una settimana arrivò l'ordine di servizio delle ferrovie, RFI, che lo faceva Italfer lo faceva il consorzio lo facevano i progettisti, in cui si diceva su Novara Milano avete progettato in una certa maniera, il futuro non l'hanno costruito, cambiate. Il modello di esercizio è 54 treni passeggeri e 6 merci. E fra le righe l'ha scritto, teniamo i 6 merci, tanto per dire che c'è qualcosa che fa un po' più di rumore dei treni passeggeri.
Vabbè, però non lo so dire, l'armamento ferroviario, binario massicciato, infrastruttura pesante, è dimensionata, però per 330 o più di 30.
Quello, la capacità da Torino è 300 e fisica. Ma problemi anche il segnalamento eccetera. Il problema è il discorso del rumore, in primis. Secondo, se fosse mai vero il 191 treni merci e i 100 treni passeggeri, allora noi abbiamo due modelli di esercizio fatti più o meno negli stessi anni. Allora, dobbiamo prendere sui treni passeggeri, a meno che sia buono quello pensato ai tempi di Antonino Milano, 100 treni, tra l'altro più o meno ripetuto anche nel progetto preliminare della tratta nazionale. Sono andati vicini a parlare di 72 treni passeggeri sulla Torino-Milano, che è paragonabile ai 100. Se risolviamo i 191, abbiamo 260 treni, che praticamente arriviamo al limite della capacità fisica di trasporto e del segnalamento della sicurezza, però di due sistemi di trasporto che sono incompatibili tra di loro. Cioè, il primo, veloce, dovrebbe essere concentrato in 8 ore, 10 ore della giornata. Il resto, nelle 12-14 ore notturne. Ma se io facessi così, perché insieme non posso leggere, se io facessi così, allora non potrei più fare la manutenzione alla linea. Perché sulle linee francesi ad alta velocità, ma anche quelle tedesche, non passa un merci che sia uno? Perché di notte, in 4 ore di interruzione di esercizio, 5 secondo le linee, passano dei treni che controllano l'allineamento in planimetrico e altimetrico dei binari. Se questo non è perfetto, allora deve essere rettificato il tutto, perché un treno che va a 300 all'ora e si trova in posto, vola fuori dai binari. Racconto solo un episodio. Sulla Torino-Milano, a un certo punto, per un problema di surriscaldamento delle rotaie in una certa estate, nel mese di luglio, per cui le rotaie hanno raggiunto una temperatura, sono andate al di là della compatibilità con il giunto di datazione che era stato messo all'esterno della galleria di Rommissone, una galleria lunga un chilometro prima del vallone della Dora, il binario all'interno si era alzato di una decina di centimetri. Se ne è accorto il primo treno che è passato a 300 all'ora, perché è arrivato nel primo pomeriggio. Il treno ha fatto uno di quei voli, per fortuna è riuscito a atterrare sulle rotaie, solo ha perso un portellone, che è stato sparato nella galleria. Ovviamente nessuno sui giornali ha riportato, soprattutto non c'è stato nessun morto, nessun ferito, nessun danno, eccetera, eccetera. Questo perché c'è stata un'anomalia nella temperatura e così via. Però l'anomalia può essere anche provocata da 191 treni, forse che siano per quei numeri lì fasulli, che mi passano a 160 all'ora e il binario comincia a fare così. E l'altimetria comincia a fare così. Allora, se non, io esagero perché è questione di millimetri o limiti di centimetri, se non passa la macchina rettificatrice, che ha bisogno di avere la linea libera perché viaggia a 3, 4, 5 km all'ora, 10 quando va bene, nessuno fa più il controllo della linea e il giorno dopo il primo treno che la percorre vola fuori.
Su questa questione che hai detto nella foglietta, ha detto che c'è stato l'accordo che le merci in Italia potranno viaggiare su alta velocità, però a casa loro non le fanno viaggiare sulle linee veloci, quindi alla Francia che, cioè, dov'è tutto questo? Voglio capire questo accordo, anche perché è da anni e anni che io provo a farmi dire da foglietta che cosa succede al confine francese, visto...
No. Foglietta ieri ha citato.
Però scusa, poi finisce ancora una domanda. Ma si fa l'accordo per far girare le merci sull'alta velocità, ma mi risulta che il TGV sull'alta velocità non ci va. Forse è il caso di occuparsi di uniformare le linee per i passeggeri, non so.
No, io vado via con Claudio, se Claudio mi dà un passetto.
Allora proporrei questo, se lo vede. Perché Roberto e Simone vanno via tra 5-10 minuti. Se ci sono ancora domande per gli aspetti che cita Roberto, magari approfittiamo, infatti sono loro, poi dopo facciamo fare un intervento per fare Luca e dopo c'è invece un nuovo dibattito, o quando ne vogliamo, possiamo andare alla mano.
Allora scusa, chiedo io perché aggancio...
Appunto, ho tolto la parola. Un po' di solidarietà di genere.
Il fatto adesso sulla Torre di Milano, cioè, lo stesso discorso vale sulla
Napoli.
sulla Milano-Napoli?
No, ma è sulla Torino-Lione.
No, attenzione, Torino-Lione non è una linea alta velocità.
Allora, però che linea elettrica c'è? È allora, la vecchia e la nuova.
Sì,
allora. Sono preparato.
Torino-Lione non è alta velocità, ma è una linea veloce. Non è un sofisma perché ha una velocità di progetto inferiore a 250 km. Questo è solo per sgombrare il campo. Anche se
viene detto
che l'alta velocità, ma non da noi, ma dagli altri, l'alta velocità non è punto. L'alimentazione della linea elettrica della Torino-Lione sarà anche in questo caso 24.000 volt di corrente alternata, perché è uno standard a cui si tende ad andare per una capacità e di velocità, per un problema e di velocità dei treni e di potenzialità nel trasporto di merci, perché così ci possono diventare motori più potenti. Se un domani devono esserci dei merci che percorrono, se un domani i merci che percorrono la Torino-Lione dovranno avere le motrici trivalenti, perché noi abbiamo i 3.000, i francesi hanno i 1.500 sulla linea attuale e sulla linea alta velocità, per questo tratto transfrontaliero, ci saranno i 24.000. Perciò le motrici trivalenti. Allora, queste motrici trivalenti nel campo dei passeggeri ce ne sono già. Difatti il TGV fa un pezzo, fa tutta la Torino-Milano, va sui 3.000 volt, perché segue la linea vecchia, così rispondo a lei, perché i sistemi di segnalamento e sicurezza del TGV non parlano. Si chiamano quelli bordo treno, non parlano dei segnalamenti, il sistema di segnalamento e sicurezza bordo rotaia della Torino-Milano alta velocità. Poi il TGV deve avere i 1.500 per fare la linea ordinaria e poi quando si butta sulla linea alta velocità ha i suoi 24.000 o cosa mi piace di cose del genere. Allora ci saranno le motrici polivalenti, si fanno, cioè le costruiscono anche. Il problema è sempre sulle merci. Qui in Italia, ripeto, ce ne sono 8, ma non le stanno utilizzando perché non c'è la richiesta. Ma comunque sono motrici che, se una costa con un motore, chiamiamolo monovalente o bivalente per andare al 1.500, costano 100, e altri costeranno 150. I carri che attualmente abbiamo, che vanno a 80 km all'ora e andare, costano 10. Se dobbiamo andare quelli che vanno a 160, saranno 20 o 30, perché quel che costa di più è il carrello, il resto è la miera, e il carrello è la parte che si usura di più. Se adesso cambiamo i carrelli, i cerchioni, i bordini, ogni milione di chilometri, invento dei numeri, laggiù bisogna cambiare di 100.000 chilometri. Allora, perché l'amministratore delegato, il Presidente, ha detto e tanto non c'è traffico? Perché le ferrovie, traffico merci con materiale proprio, in queste condizioni non vogliono farlo. Hanno detto chiaramente nell'audizione, se ci saranno dei privati che vorranno investire in motrici, in carrelli e pagare i pedaggi, la linea ci sono, non ci saranno i 191. Il giorno in cui ce ne siano 5 o 6 che passano sulla Torino Milano, 10, non sono pronti a riceverli.
Poi se non possiamo aggiungere una cosa su questo aspetto, che l'ipotesi di avere un premio mezzo sulla linea ferroviaria ad alta velocità presuppone soprattutto che tutti i carri merci che mi sono aperto abbiano i carrelli e tutto il sistema attrezzato per questo, ma questo di fatto vuol dire che non è un modello di funzionamento come quello dei carri merci ordinari, perché c'è l'operatore ferroviario che entra l'automotiva, i carri non sono suoi, sono di NSG. A Viareggio quello che è capitato è perché un carro che aveva fatto chissà quale giro in Europa aveva un assale che non era stato per nulla. Ma io compongo un treno con carri di tanti altri soggetti, non sono miei, sono di 15-20 soggetti diversi. E quindi è difficilissimo garantire che tutti abbiano i requisiti meccanici e di caratteristiche del carro. Qual è l'unica soluzione? Ci sia un operatore ferroviario, uno ad esempio Ambrogio o Lannutti, che decide di fare un suo treno con un suo locomotore e con tutti i carri ferroviari nuovi, con gli assali, con gli ammortizzatori, eccetera, dove quel treno sta sempre attaccato insieme, come i treni della velocità, che sono tutti uniti insieme. Non vengono mai sbembrati.
Allora va sempre a sette
però linee. Quando è che fai un mestiere di
sono identici con quelli di
proprietà. Quando hai la garanzia che ogni giorno, ogni settimana hai sempre la stessa merce, la carichi qua, la porti là.
Lannuti sposta il vetro e lui ha un interesse ad esempio a fare il vetro dalla vetreria che c'è a Cuneo a portarlo su verso Rotterdam sulla torre di parte che ho fatto la scala di Charleroi ad esempio. Un altro è Ambrogio che potrebbe avere interesse di vetro, ne fai 2 treni, 4 treni, non ne fai 100 lavori. E comunque fino ad oggi ne sarei sempre parlato, ma non l'hanno mai fatto. Perché dove sono in Italia i grossi stabilimenti industriali che per 20 anni fanno il vetro piano piuttosto che con la torre di coglie di lamiera? Non abbiamo più la cerchia, non abbiamo più i petrochimici, non abbiamo più niente di niente e, non, e se li abbiamo, li abbiamo piccoli. Dov'è l'utenza di questa moto? Non c'è scopo, non abbiamo più neanche necessità di spostare il carbone, al momento per fortuna lo stiamo togliendo, che è una parola che muove il
treno. Adesso però ci sono ancora dei convogli di carbone che passano praticamente dalla linea attuale Torino Torino.
Questo è
il motivo. Di Civitavecchia, la centrale di Civitavecchia, per dire. E poi se posso fare una professione a chiosa, una cosa brevissima, quello che ci è stato detto fino adesso, un altro che tenete racconto è che il signore che ha fatto che ha preannunciato di essere disponibile a mettere dei treni sulle linee ad alta velocità di cui ha parlato Proietta ieri, la notizia di stampa risalente da alcuni mesi fa, sappiamo che si chiama Giuseppe Sciarrone. Giuseppe Sciarrone è il primo amministratore delegato della prima compagnia privata di trasporto ad alta velocità che abbiamo avuto in Italia, che si chiama NTL ed è quello della NTV ed è quello della come si chiama io, no? Tra Montezemolo della Valle Punzo, Punzo non lo nomina mai nessuno perché insomma più o meno presentabile come nome, no? Non se Montezemolo lo fosse, però Punzo ancora un po' meno. Perché quello dell'interporto di Nola in Campania, insomma, dove c'è anche un po' di odore di camorra, no? Magari si useranno anche per un po', chi lo sa. Allora, io vorrei solo che facessimo mente locale al fatto che Giuseppe Sciarrone è stato allontanato da questa compagnia, perché ci sono stati dei distinti. E quindi ha messo in piedi una compagnia di trasporto merci che attualmente gestisce con le caratteristiche che diceva un momento fa Alberto, gestisce il traffico merci prevalentemente sull'asse del Brennero, con delle locomotive costruite in Polonia dalla stessa fabbrica della Skoda, no? Quella che poi con il Volkswagen insomma, costruisce automobili. E con i carri suoi che vanno avanti e indietro prevalentemente sull'asse del Brennero. Se lui ha anche le disponibilità economiche per far camminare i prezzi che è stato detto di pedaggio, questi stessi treni, farli proseguire dal Brennero attraverso la linea Verona-Bologna, no? Che in molti tratti è ancora binario unico, farla arrivare sulla tratta ad alta velocità da Bologna verso Firenze e poi Roma e poi Napoli e poi Salerno se serve, o viceversa, non lo so, probabilmente si sarà fatto due corti e avrà immaginato di poterlo fare, ma chiudo recitando il fallimento di questi giorni di cui credo che chiunque si occupi di trasporto dovrebbe mettere in testa ad ogni sua non lo so, prima pagina che si occupi di queste cose, non la Via della Seta come è stato fatto dalla stampa, come è stato ricordato, la Anjin, io non so come si pronunci in coreano, comunque questa compagnia qui faceva dumping, cioè trasportava i container per riuscire ad avere a rubare traffico agli altri, in un modo tale per cui perdeva $100 per ogni container trasportato. E il costo, Simone ha trovato un articolo nel quale si dettagliano i costi, paragoni di costi tra il trasporto marittimo e il trasporto via terra, cinque volte, no? Ecco, quindi immaginarsi che uno riesca a fare concorrenza, perché l'Angina faceva questo trasporto caricato le sue navi di container perdendo, nonostante ci rimettesse €100, la Maersk, che è danese, che è la più grande compagnia di container del mondo, pare che ci perda soltanto €11 a container.
$11,
scusa.
$11,
non euro.
quindi siamo in presenza di un traffico via mare, che anche se ci mette 40 giorni invece che una settimana o 10, anche se deve fare il giro per arrivare fino a Rotterdam, eccetera, eccetera, ha dei prezzi che sono più che stracciati, perché addirittura sono in perdita, no? Sono in perdita, e quindi che Sciabrone possa fare concorrenza a questa roba qui, caricando i treni a Gioia Tauro, portandoli a prenderlo, sì, lo può fare se gestisce la linea merci come ha gestito quella passeggeri, che quello che saranno, prima o poi.
Possiamo salutare Roberto e Simone che stanno partendo.
Vi porterei ancora poco perché è tanto che vi stiamo parlando. Fatevi io.
Grazie.
Ma fate le finte.
Puoi parlare con la voce di Foglietta adesso.
Esatto.
No, però di nuovo come prima ci tengo a cominciare con una riflessione di ordine generale. Attenzione, cioè sollevo, porto la vostra attenzione. Il fatto che tutta questa parte che abbiamo sviluppato fino adesso solleva dei dubbi, dei numeri, delle questioni sostanziali dentro quest'opera, le abbiamo proposte in tutti i campi, in tutte le sedi possibili e immaginabili, vere risposte non ne abbiamo mai avute, veri confronti non ne abbiamo mai avuti nel merito di questa cosa qua. È interessante perché quello che citava Roberto prima era invece una specifica audizione che è stata fatta, come diceva Roberto, dal presidente delle Ferrovie dello Stato all'epoca, adesso è stato licenziato, alla commissione del Senato, e alcune di queste domande erano state fatte da Marco Scibona, che era lì, diciamo, in collegamento con noi, che gli mandavamo a chiedi questo. Perché vi voglio far vedere questa roba qua? Vi voglio far vedere questa roba qua perché, anche per riallacciarmi a tutti i dubbi che sono stati fatti vedere prima sulla duna, si alzerà la duna, ma saranno 10 metri, diventeranno 15, eccetera. Attenzione, mi spiace che Roberto sia andato via in questo momento, perché io ho imparato un sacco di cose in questi anni che faccio parte della commissione tecnica da tutti loro. Roberto ci ha insegnato una cosa, la palissiana: un cantiere di queste dimensioni non è una sala per il ricevimento da te, e una volta che si comincia non ci sono più delle regole vincolanti. Una volta che dovesse essere aperto il cantiere della duna per fare 10 metri di duna e poi ci fosse bisogno di farne 13, non è che uno alza il dito e dice no scusate, vi siete sbagliati, tornate indietro, abbiamo autorizzato 10, 13 non lo fate. Vi abbiamo autorizzato una larghezza di 40 metri, ne avete bisogno di 50, mi dispiace, non potete. Non funziona così, Non funziona in genere così, e dentro queste opere non funziona così al quadrato, perché queste opere stanno dentro una procedura di legge approvata dallo Stato italiano, governo Berlusconi, 2001, che si chiama legge obiettivo. Insisto, 2001, governo Berlusconi, perché i governi che si sono succeduti dietro l'hanno confermata. Si sono ben guardati dal toglio. Questa roba qua non mi ci dilungo, ma il suo risultato qual è? Che Chiomonte, che usiamo solo come esempio di cosa è già stato fatto. Chiomonte è molto interessante per la Torino-Lione, perché è l'unico cantiere aperto della Torino-Lione. E il fatto che alcuni monitoraggi non siano fatti bene, che alcune procedure non siano state seguite correttamente, che succedano delle cose strane, è una bella cartina di tornasole, perché quello è un cantiere piccolo. Quando si aprirà quello del tunnel di Baso, quando si aprirà quello che passa qua la collina Morelli che è rivalta, quelli saranno cantieri più grandi, e se in uno piccolo non si riesce a fare le cose che sono state promesse ed approvate, figuratevi in uno grande. Perché vi dico questo? Perché se andate sul sito del Ministero dell'Ambiente, dove c'è pubblicata la parte relativa al progetto, già oggi ci sono state 5 varianti. E siccome siamo nella legge obiettivo,
la legge obiettivo autorizza il soggetto aggiudicatore ad autorizzarsi le varianti. C'è scritto nella legge.
Sì, allora in questa cosa qua LTF dice: accidenti, mi sono accorto che il deposito, il famoso deposito che deve stare a Piemonte, non mi basta, ho bisogno di un deposito più grande. Prima di tutto scrive una lettera al ministero e gli dice: è vero che ai sensi della legge obiettivo la variante me la posso autorizzare da solo? E il ministero gli risponde: sì, è vero. Allora mi autorizzo la variante, mi fai vedere la slide dopo? Perché diciamo che questa roba costerà l'ira di Dio? Perché il deposito, la variante di deposito di Chiomonte,
non ci buttare giù,
ma rincazzo tutte le volte,
è una struttura millenaria questa.
Forse avevo l'assessore che ti denuncia,
è proprio tu la soprintendente,
ragazzi. E questi scarabocchi che ci sono qua, eh?
Un monastero del 1029, non ho paura dell'esterno.
Ah, mille anni. Allora, mi fermo. Questa variante che trovate, è questa roba qua è scritta sul sito del ministero, eh? Questa variante di cui nessuno ha parlato, l'anno scorso vale 2 milioni di euro, che saltano fuori dai soldi dei cittadini. Sono tanti o sono pochi? Andiamo avanti.
Tanto non detto spesso che l'unica dove non c'è la freccia, non c'è in basso, è una verifica dell'attuazione delle procedure sulle investizioni sul cantiere. Abbiamo appena presentato come movimento notabile, che vedremo poi i comuni di aggregarsi, un ricorso presso la giustizia amministrativa contro quella verifica di attuazione, e questo ricorso è firmato da cittadini e da un'impresa agricola di Piemonte. Come commissione tecnica abbiamo supportato la scrittura del ricorso, perché in materia ci sono Alberto Perino, più vari proprietari di terreni, tra cui anche quelli del Porto del Portino.
Andiamo pure avanti. Io devo parlare di salute, no, non mi ci dilungo tanto. Vorrei sottolineare, uso spesso questo tipo di manifesto, vorrei sottolineare un paradosso. Questo manifestino, che è già di qualche anno fa, lo trovate in distribuzione negli studi medici della Valsusa, tutte quelle firme, quei nomi lì sono i nomi di circa 300 fra medici, infermieri, operatori sanitari della Valle, che letto il progetto preliminare, dopo ne vediamo due stralci, sollevano queste preoccupazioni: amianto, particolato, uranio, ossidi di azoto, eccetera. Allora, io sono un cittadino che abita in Valsusa, ci ho fatto due figli che oggi sono all'università. Io chiedo al mio Stato: o quelli là sono dei pazzi criminali e allora cortesemente me li spazzate via dalla Val di Susa, perché gestiscono la salute mia, dei miei figli e dei miei amici, oppure hanno un po' di ragione, e allora andiamo dietro a questi loro allarmi e li approfondiamo e facciamo qualche cosa di più serio. Passiamo a quelle oltre, che andiamo veloce. Perché? Per quale ragione quei medici li sono allarmati? Perché in questi documenti ufficiali del progetto, mai smentiti in maniera ufficiale, ci sono scritte quelle robe là: per aumento del particolato si trova la possibilità che la popolazione ipersuscettibile a patologie cardio-circolatorie e respiratorie, che indicano un incremento patologico dell'ordine del 10% per le polveri, e per l'ossido di azoto dell'ordine del 10-15%. Non è poco. Quanti siamo qua? 40? Dove sono i 4 che si sacrificano? Cioè, l'ordine di grandezza è questo, è chiaro, non voglio fare dell'allarmismo. Le affezioni saranno dell'ordine del 10% a carico delle persone già predisposte, gli anziani, i bambini, quelli un po' defedati. Defedati è una parola da naturalista. Però è chiaro, questo c'è scritto sul progetto, non se lo inventano i notabili. Andiamo pure. Perché poi, quando andiamo a parlare di particolate, di ossidi, farei una cosa, però vorrei guardare la
quella dopo.
Anche quella dopo ancora, e poi torno indietro. Una, due, questa. Queste due tabelle stanno dentro il progetto. sopra c'è scritto che in fase di costruzione verranno emessi un tot di tonnellate all'anno di NOx, ossidi di azoto, ci sono, NOx, ossidi di azoto, tonnellate all'anno, e un po' di particolati, tonnellate all'anno. Anno meno 2, anno 2, anno 5. Meno 2 è un anno di preparazione, due anni di preparazione, secondo anno di lavoro. Ma qua, in un'altra tabella, 43 tabelle dopo, c'è scritto quanto tonnellate all'anno la Torino-Lione in completo esercizio risparmierà. Fine. Cioè, di che cosa stiamo parlando? 5,1 contro 26, contro 60, contro 64. Adesso possiamo tornare indietro. Prendendo quei dati e mettendoli graficamente, vediamo che in fase di costruzione per gli ossidi di azoto, in fase di costruzione si produce questo, e in fase di esercizio si guadagna questo.
E questa è quella bella.
Quella brutta è che per gli ossidi, le polveri fini, in fase di costruzione viaggia questo, in fase di esercizio si risparmia questo. Oh, orizzonte 2053! Ma qual è l'economista, qual è l'operatore finanziario che fa un investimento di questo tipo? Spendo adesso 1 milione di euro per guadagnarne domani 50.000 euro? Ma anche tu! Aggiungo un aspetto. Al di là dei singoli numeri, sui quali c'è un dibattito aperto, ma questo è quello che c'è scritto sul progetto, attenzione, perché noi qua stiamo confrontando un dato ragionevolmente certo con un dato plausibilmente gonfiato, nel senso che questo dipende dal numero delle macchine operatrici, dai quintali di calcestruzzo, ferro, eccetera, che sono previsti nel progetto, che più o meno ci siamo, ma questo valore, quello del risparmio, dipende dall'aumento dei traffici che giustificano la Torino-Lione. Ma se quei traffici non ci saranno, o saranno bassi, o saranno più bassi di quelli previsti, questo valore qua diventerà ancora più basso. Ma quello là no, quello resta uguale.
Luca, però non è tanto la questione degli anni, perché uno può dire se subisco un po' a beneficio delle generazioni future, non è il problema, è che per 5-6 anni io ho quella roba su di me così pesante. Ma se no non è la questione di tanti anni.
Eh no, risponde Alberto.
Il motivo per cui nel caso di ossidi d'azoto no, potrebbe valere il discorso che fai tu dal punto di vista della prospettiva in avanti, sulle polveri no, perché a parte quello che dice Luca, che se quelle polveri vengono risparmiate solo sui flussi di traffico, sono quelli che abbiamo visto, sono per 10, per 7 rispetto a quelli reali, ma facciamo finta che ci siano, un valore così basso perché grazie a Dio i mezzi cominciano a verificare i particolati e cominciano a buttare fuori meno polvere, i mezzi che trasportano i camion, le nostre auto diesel, mentre i mezzi di cantiere non rispettano la stessa normativa, hanno livelli di emissione di polveri enormemente più alte e i ritmi con cui vengono abbassati questi livelli sono molto più lunghi, non c'è un controllo sui macchinari di cantiere, ad esempio a Piemonte dovrebbe esistere un registro, non sono ancora riuscito a mettere mani alla lezione, dove sono scritte le ruspe, i camion, i gruppi di cose, c'è scritto qual è la normativa di emissione che devono rispettare. Dovrebbe essere quella più restrittiva, siamo sicuri che non lo è, perché nelle fotografie di macchinari sono tutti vecchissimi. E quindi quel bilancio lì non tornerà mai, non ha nessuna
esistenza. Però di per sé l'osservazione sta in piedi dal punto di vista logico. Sta in piedi anche perché la Torino-Lione da sempre viene spacciata come un'opera, diciamo, vantaggiosa per l'ambiente. E io che sono, come dico sempre, il naturalista del gruppo, io ci sto. Ci sto sul fatto che facciamo un sacrificio di 10 anni adesso per avere un guadagno forte per il futuro domani. Il problema però, che è uno dei problemi sostanziali delle grandi opere, e questa in particolare, è che per darmi quel tipo di garanzie, quel tipo di fiducia, questi dati tu devi accettare di confrontarli con la cittadinanza, gli amministratori, i loro tecnici, e di discuterli, diciamo, entrando nel merito. Questo non è mai stato fatto. Allora, quando questo sta dentro l'analisi costi-benefici, adesso non ce l'abbiamo nelle slide, ma la lettura del quaderno numero 8 dell'osservatorio, di alcune tabelle, è terrificante per certi versi. Si scopre che il vantaggio principale della Torino-Lione calcolato sull'analisi di costi-benefici è la riduzione degli incidenti stradali, che vale l'80%. Scusate, 66%. Allora, tutto questo presupporrebbe quello che voglio dire, e chiudo perché non ho altre slide dopo, vero?
Sì.
C'è questa. Tutto questo presuppone una correttezza, diciamo così, nei rapporti fra le parti in causa, che in realtà non c'è all'interno di questa storia e non c'è all'interno di tutte le grandi opere inutili. E non può esserci. Questo è dal nostro punto di vista riteniamo che non ci possa essere, perché se i proponenti accettano di discutere le questioni che ha sollevato Roberto Vela prima, ingegnere che ha costruito la Torino-Milano ad alta velocità, non il naturalista che scende dai monti come sono io, abbiamo l'impressione che se accettano di andare a discutere quelle robe lì, cadono i presupposti della Torino-Lione. La Torino-Lione è nata per giustificare 360 treni al giorno. Se non ci sono i 360 treni al giorno, di che cosa stiamo parlando da 25 anni? È nata per risparmiare in futuro delle missioni? Benissimo, ma se quelle missioni non saranno risparmiate o sono molto poche rispetto a quelle che verranno emesse, come ce la caviamo? Nell'analisi costi-benefici c'è scritto che ci devono essere delle misure di accompagnamento delle politiche, le abbiamo accennate all'inizio, trasportistiche, disincentivare il trasporto su gomma, ma quelle robe lì non ci sono in Italia. E allora ho finito.
Aggiungo ancora un paio di cose più specifiche per quanto riguarda i cantieri della nostra zona dal punto di vista degli impatti atmosferici. I dati che faceva vedere Luca prima di emissione di ossido d'azoto di polveri sono riferiti a quello che c'è nel progetto della tratta internazionale, il progetto definitivo.
Yes.
Lì abbiamo potuto fare un'analisi molto più di dettaglio e fare addirittura il bilancio tra costruzione ed esercizio, perché l'analisi era approfondita. Invece nel caso della tratta nazionale, RFI ha scritto delle cose veramente molto poco difendibili, al punto che ha commesso degli errori con dei fattori 100 sulle concentrazioni inquinanti, che poi ha corretto senza colpo ferire e senza rispondere alle nostre richieste. Ora, anziché discutere delle emissioni, parliamo invece delle sorgenti, che poi alla fine sono più facili da leggere. Questa è una figurina presa dal progetto di RFI nella tratta nazionale, che fa vedere come viaggerebbe il schiaccio quadro, per fare il pallino
quello centrale rosso.
Questo. Fa vedere come viaggerebbe la logistica dei mezzi. Qui presuppone di avere il cantiere alla tratta nazionale realizzando anche il tratto, diciamo, una zona di chiusa. In realtà questo cantiere non ci sarebbe, ma ci sarebbe invece quello di Rivoli. Questo è il tratto, diciamo, compreso tra Avigliana, che sarebbe in questa posizione, Rivoli, tutto il tratto di pista di cantiere all'aperto tra Rivalta, Bassano, lo scalo, questo è lo scalo, il cantiere a lato dello scalo, e quello sarebbe il cantiere di Consovar, perché anche qui nella nuova previsione del RIA non ci sarebbe più. Quindi l'oggetto di interesse maggiore per noi in questo momento è qua. La logistica di questi mezzi prevede che il materiale di scavo che esce qua da Rivoli per scavare la galleria verso Avigliana passa attraverso una lineetta a pista di cantiere e va tutto quanto qui, per essere qui selezionato, diviso tra quello da smaltire e quello da riutilizzare per fare i conci. Vengono prodotti qua e questi conci poi vengono portati laggiù per essere infilati nella galleria. Questo presuppone 139 camion al giorno che se ne vengono di qua con la pista di cantiere e 45 camion da qui al giorno che vanno per portare i conci. Questo flusso fa 184 transiti di camion al giorno sulla pista di cantiere, il che vuol dire, se lo traduciamo in termini di sorgente emissiva, una media dai 70 metri di San Vittore a 400-500 metri in qualche punto dall'abitato, un flusso di camion di tutto rispetto che probabilmente è una quota significativa dell'inquinamento atmosferico di questa zona che si aggiunge, no? Questo sommato, questi sono i soli camion che transitano, sommato a tutti i mezzi d'opera, quindi tutti i bulldozer, le pale meccaniche, i gruppi elettrogeni che sono disposti perennemente in esercizio. A Chiomonte vediamo situazioni limite. Di fianco alla centrale elettrica c'è una torre faro che è lì per ragioni di sicurezza e sotto è alimentata con un gruppo elettrogeno e siamo di fianco a una centrale elettrica. E c'è questo gruppo elettrogeno, un omino va a caricare il gasolio per dare la garanzia che quell'impresa possa lavorare e vendere l'omino che va a caricare il gasolio. Quindi qua aspettiamo.
Le torri faro sono oggetto di un appalto di affitto, non di acquisto.
Le torri faro più care mai viste negli appalti pubblici in Italia. Abbiamo fatto il calcolo, il computo è fatto come se dovesse essere caricato ogni giorno, in realtà il carico è fatto molto più rapido. Comunque. Quindi questo giochino qua comporta una rilevantissima quota di emissioni. Se passiamo alla slide dopo.
A 139 con sedili davanti e indietro.
No, 139 sì, cioè.
In realtà sono.
Sì, perché i mezzi non scaricano, poi
sono 80.
Allora, questa è molto complicata, queste slide fanno parte delle osservazioni che abbiamo presentato all'epoca nelle procedure autorizzative dei progetti. Qui discutevamo tutte le cose che si era dimenticata, Ferrovie dello Stato come ipotesi di inquinamento presente. Le mappe colorate gialle e verdi fanno vedere dove si diffonderebbe l'inquinamento da ossidi d'azoto, soprattutto in corrispondenza delle principali zone di lavoro. Loro hanno modellato solo i cantieri dove c'era quindi le zone di deposito, la duna e il grosso qui sullo scalo ferroviario del Bassano. I numeri in ballo, dove è più scuro, ad esempio qua, sono 2 o 3 milligrammi in incremento. Teniamo presente che il limite è di 40 milligrammi al metro cubo e noi generalmente combattiamo tra i 40 e i 50, quindi siamo da 5 a 10 milligrammi sopra. 3 è una quota significativa dell'incremento, che è piccolo rispetto al valore complessivo, ma ci porta ulteriormente fuori rispetto alle limite.
E lì c'è l'ospedale?
Lì l'ospedale è qua su,
no.
Quello di Rivoli è qua sopra, quello di San Luigi è qua, esattamente in pieno. Però queste non tengono conto assolutamente né della movimentazione del camion sul rio citato, né di tutto il lavoro necessario per scavare la galleria artificiale e farle codopi. Si limitano a prendere in considerazione le più grosse aree di cantiere. Quindi questo è un altro aspetto rilevante di una zona dove, se in Valsusa a fronte di 40 di limite la media della qualità dell'aria è 25, quindi c'è un bello spazio disponibile, fortunato per la Valsusa che è una buona aria, la nostra non è la peggior aria dell'area del Piemonte, ma è comunque al limite o prossima a superare il limite, e quantità di questo genere sono in grado di spostare la al limite. Passiamo alla slide dopo, qua forse Luca vuole commentare.
No, io commento ma molto velocemente. Queste fotografie le abbiamo realizzate durante una delle visite al cantiere che siamo stati autorizzati a fare. Claudio le può far girare velocemente perché sono solo illustrative. Qualcuno sa che faccio fotografie, ma non tocco le foto con Photoshop o con qualsiasi altra cosa. E si parla spessissimo del fatto che queste opere danno lavoro, è vero. Non ne danno così tanto a parità di capitale investito, ci insegnano gli economisti, ma danno lavoro. La domanda però è se è questo o quello delle rappresentazioni prima, fotografie di tempo reale, il modello di lavoro che noi ipotizziamo. Dopo quella foto lì, questa l'ho un po' rubata, dopo quell'altra sono stato un pochino allontanato che non gli piaceva, questa invece nessuno mi ha detto niente, uno di questi è no, questa è polvere sollevata da questo mezzo che è un mezzo che pulisce la strada, e la cosa divertente è che uno di questi soggetti in cosa era Sorlini, responsabile della sicurezza del cantiere, che quindi senza patente la polvere bianca andava bene. Vai avanti Claudio.
Cocca. Ecco l'ultima e poi chiudiamo gli interventi. Abbiamo parlato di utilità dell'opera, soldi che spendiamo, merci che non ci sono, inquinamento eccetera, ma vogliamo dire almeno una cosa. Abbiamo in Torino, l'area metropolitana di Torino, sono una delle zone più inquinate d'Italia, all'interno delle aree più inquinate d'Europa, forse del mondo, che si chiama Piano Rapadano. La regione Piemonte, non è una rivelazione che faccio, scritta su tutti i giornali, insieme alla tutte le regioni italiane, anche molto più degli altri, è in questo momento in procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per il superamento da ormai un decennio dei limiti di qualità dell'aria, e in particolare supera le polveri, i PM10 e gli ossidi d'azoto. I PM10 li supera in quasi tutta la regione, gli ossidi d'azoto li supera soprattutto nella zona dell'area metropolitana.
Perché li supera? Per n motivi. Il primo, per ragioni orografiche, ne abbiamo appena parlato, è un catino, quindi tutto quello che buttiamo in atmosfera purtroppo resta lì. Avessimo rasato il passo del Turchino, come diceva quello là da Enzo Tortora, forse non avremmo questo problema. Ahimè, abbiamo deciso di bucare verso la Francia, ma non so se conviene da questo punto di vista. Quindi questo è il primo problema sostanziale. Città che buttano molto più inquinamento ma una stazione di venti più favorevole non hanno i problemi che abbiamo. Abbiamo un ottimo sistema di monitoraggio dell'inquinamento, quindi basta, se non lo misuri non lo conosci, lo conosciamo, questo è un vantaggio, però sappiamo che siamo messi male, ma il motivo subito dopo, sostanziale, è che l'area metropolitana è in tilt dal punto di vista del trasporto metropolitano pubblico, non ha un vero servizio di trasporto pubblico efficace, ha una mobilità che non è pensata per gestirla in modo alternativo dalle auto. La tangenziale di Torino, come ci insegna sempre Sandro Plano e Claudio sa di spiegarci ancora meglio, è l'arco di autostrada più trafficato in Italia, ha un ordine di grandezza di 240.000 passaggi al giorno. Parliamo del tratto.
La corsa Regina Margherita e corsa alla Marca.
Conosci più di Milano?
Sì, più di Milano. Più di qualunque altro arco di autostrada in Italia. Tanto per capire, i transiti al traforo del Frejus sono 2.200. Conto 240.000, no? Allora, noi abbiamo l'area che fa schifo, non abbiamo la tangenziale completamente intasata, cioè, si è accorto tutte le mattine, se ne è accorto anche un consigliere regionale l'altro giorno che ha scritto su Facebook che era rimasto bloccato un'ora e mezza. Abbiamo una sola linea di metropolitana, Lione è la 5, da 20 anni e ci sposta sopra 750.000 persone, in una città da 560.000 abitanti, noi abbiamo una linea, sposta 100.000 persone in una città da 900.000 abitanti, abbiamo già fatto le proporzioni, è la prima riunione che dobbiamo fare, o dobbiamo prendere i soldi e metterli sulla mobilità dei cittadini per cercare di combattere l'inquinamento atmosferico? Penso che la domanda si spiega così. Allora, a questo punto, avevamo pensato di fare due parole rapide, se di dibattito, discussione, domande, e questi cantieri però saranno molto particolari, perché saranno in due punti.